Grazie, oggi sono qui con diciamo non meno di due cappelli e quindi due prospettive diverse. Una che è quella poi riportata lì nella targhetta dove rappresento Poste Italiane, l'altra invece dove rappresento una fondazione che si chiama Global Cyber Security Center, e il nome già è relativamente esplicativo, ed è una fondazione che si occupa di ricerca proprio sui temi di sicurezza informatica. Poi, non scendo in merito alle definizioni internazionali, ci sono delle mode, ci sono delle tendenze, si tende oggi a chiamare la sicurezza informatica cyber security, la traduciamo in italiano nel pessimo sicurezza cibernetica. Laddove lo vedete, correggetelo, è sbagliato. La cibernetica in inglese è cybernetics e riguarda una branca della robotica che non c'entra niente con il cyberspace. Prima di occuparmi di Poste Italiane di commercio elettronico, quindi è una prospettiva, diciamo, della security diversa da chi poi ha una responsabilità interna sulla sicurezza fisica e logica. Cioè, prima di questo ho lavorato per molti anni per Booz Allen Hamilton, un'azienda di consulenza strategica con cui abbiamo aiutato molti governi, a partire dal governo degli Stati Uniti, il governo inglese, molti governi in Medio Oriente, proprio a definire la loro, diciamo, strategia nazionale di information security e cyber security, e di poi in particolare come applicarla nell'ambito del governo. Quindi poi eventualmente nel corso della discussione con molto piacere vi darò elementi o risposte a domande, diciamo, più specifiche, anche perché devo dire negli interventi precedenti, incluso quello del professor Pistella, insomma gli spunti di discussione oggi sono veramente ampi. Vorrei partire innanzitutto da come Poste circa 3 anni fa ha cambiato sostanzialmente l'approccio alla sicurezza dei propri servizi. E parto dalla sicurezza dei propri servizi perché è stato poi qui, se vogliamo, il cambio di logica. Credo che non vi debba descrivere chi è Poste, probabilmente devo solo sottolineare il fatto che Poste oggi ha un business enormemente diversificato, e se parliamo di servizi tradizionali e di servizi digitali ha una copertura che va dai servizi di telefonia mobile con Poste Mobile, ai servizi finanziari, ai servizi assicurativi, a servizi anche ICT, perché alcuni clienti della pubblica amministrazione ricevono da Poste dei servizi legati per esempio alla dematerializzazione o servizi più specifici come, non so, il sorpassometro, eccetera eccetera. Dicevo, circa 3 anni fa Poste ha realizzato innanzitutto che la sicurezza informatica doveva essere un pilastro fondamentale per lo sviluppo dei nuovi servizi, non solo come, diciamo, garanzia dovuta per la delicatezza della maggior parte dei servizi che vengono erogati, ma anche come una differenziazione di mercato, perché il mercato dei servizi digitali sta diventando sempre più competitivo, e la sicurezza da vantaggio competitivo oggi sta diventando, o per fortuna lo è quasi sempre, un requisito fondamentale. Io a quel tempo, quando ho iniziato a lavorare per Poste, non ero di Poste, ero il responsabile della practice di cyber security di Booz Allen, e abbiamo aiutato Poste a ridefinire il modello organizzativo, visto che è stato citato prima che la sicurezza alla fine si basa su 3 pilastri: la tecnologia, diciamo, l'approccio di processo, di governance, e gli aspetti culturali, quindi gli aspetti legati alle persone. È stato fatto un intervento molto importante proprio sui 2 aspetti culturale e legato alla governance. Poste è stata una delle prime aziende in Europa che ha portato l'information security a livello del board, quindi a livello del top management, quindi interpretando un nuovo ruolo della sicurezza informatica, spostandola da un elemento puramente tecnico, diciamo, prima di questo intervento era materia principalmente dei sistemi informativi che all'interno avevano e tuttora hanno un centro servizi di sicurezza informatica e quindi aiutano l'azienda a disegnare, a implementare e gestire in modo sicuro i servizi, lo ha innalzato invece a un elemento fondamentale per la garanzia del business e le due sostanziali modifiche sono state portare la responsabilità della sicurezza informatica direttamente in capo all'amministratore delegato e al top management. Questo è stato un cambio radicale perché fino a prima di questo intervento tutte le contromisure di sicurezza venivano adottate o in ottemperanza a normative dettate dalla legge italiana oppure da normative dettate dai normatori del settore postale. Dopo questo intervento le decisioni sono passate in mano al management, con una logica che, ripeto, immagino per tutti sia una logica scontata, ma poi nella sua applicazione è tutt'altro che scontata, che è la logica della gestione del rischio. Cioè, prima di questo intervento, chi si occupava di sicurezza andava dal responsabile del business, diceva: se tu vuoi lanciare questo particolare servizio finanziario, queste sono le contromisure che devi adottare, perché altrimenti il servizio non è sicuro. Questo è il servizio che tu stai pensando di lanciare sul mercato, questi sono i potenziali rischi, questi sono i potenziali impatti, queste sono le modalità con cui possiamo mitigare gli impatti, queste sono le contromisure, il loro costo non solo in termini economici, in termini di user experience. Adesso torno su questo tema, è un tema almeno a mio giudizio estremamente importante, e lascio al responsabile del business o addirittura all'amministratore delegato la scelta. Ovvio che questo ha un impatto e un senso molto maggiore per quelle aziende che hanno una caratterizzazione imprenditoriale e comunque di carattere a gestione privata. Insomma, Poste Italiane, devo dire, è un ibrido. Ancora oggi si vedono gli strati dell'archeologia culturale, si vedono ancora gli strati del ministero, è però a tutti gli effetti un'azienda, seppur a totale partecipazione e controllo pubblico, per cui alla logica della compliance è per necessità, visto che siamo in un mercato di servizi competitivo, si è dovuto prendere in considerazione in maniera estremamente seria quella del risk management. Perché? Perché ormai abbiamo una tale varietà di tecnologie, di contromisure, di modalità di rendere sicuro un servizio o di viziare il servizio nel bene o nel male con strumenti di sicurezza, questi hanno un impatto fondamentale sul business. Cioè, adesso semplifico, molto spesso il responsabile di un business deve porsi la domanda: apro il servizio domani mattina anticipando la concorrenza ma esponendomi a dei rischi di security, o aspetto che mi arrivi il bollino di totale sicurezza e totale certificazione? Allora, un responsabile della security risponderebbe ovviamente laddove non si va contro la compliance su una legge, ma dove c'è un grado di libertà di decisione ovviamente legato all'impatto economico, pur nel rispetto delle norme, decido, erogo un servizio con il rischio che poi questo servizio lo debba bloccare temporaneamente oppure mi causi delle frodi a mio danno, rispetto invece ad averlo totalmente sicuro ma averlo a condizioni diverse. E devo dire, la user experience alla fine nell'esperienza di Poste è un elemento che progressivamente è diventato sempre più determinante. Voglio solo portarvi un esempio, mi spiace di portarvi maggiormente esempi provenienti dal settore privato, però il settore privato in questo momento sui servizi digitali è estremamente più avanti rispetto all'amministrazione pubblica, quindi credo che dobbiamo osservarlo con attenzione, ovviamente pur nel suo contesto, per prendere anche degli spunti in ambito PA. Se voi prendete operatori che in questo momento basano i loro servizi esclusivamente sull'online e che sono proni a rischi del tipo frode, furto, etità, ne cito uno, Amazon, ovviamente un problema su Amazon dall'indisponibilità di servizio a problemi legati alla sicurezza con cui loro effettuano le transazioni avrebbe un impatto devastante su un'azienda che è iperprofittevole e in crescita esplosiva. Fateci caso, guardate, uno, quante volte Amazon cita nella sua comunicazione nei confronti dei clienti la parola sicuro. Voi non la troverete quasi mai, c'è un solo caso dove si trova la parola sicurezza ed è nel bottone giallo che si preme quando viene chiesto di confermare la password. Viene detto accedi al server sicuro di Amazon. Quello è l'unico caso, altrimenti nella comunicazione che Amazon fa ai propri clienti il tema della sicurezza non viene menzionato. Questo è stato spesso oggetto di dibattiti sia con Poste che con altre grandi organizzazioni e ormai avendo diciamo un po' di storia da analizzare dell'impatto sui clienti è una tipica diciamo dimostrazione di un uso estremamente sapiente del risk management. Nella prospettiva di Amazon, discutibile ma efficace da un punto di vista diciamo di business, loro considerano la facilità d'uso, la serenità del cliente la priorità numero uno perché è quella che permette al cliente di premere il bottone sempre più frequentemente e comprare su Amazon. Come garantiscono, come danno il senso di sicurezza al cliente finale? Laddove altre aziende lo interpretano facendo una pesante comunicazione, penso alle banche, le banche con tutto quello che ha avuto sul phishing hanno fatto della comunicazione specifica sulla sicurezza una chiave per infondere un senso di sicurezza nel cliente finale. Il token, la one time password, sebbene molto meno sicura rispetto all'uso dei certificati digitali o di sistemi che comunque firmino in qualche modo digitalmente la transazione, è stato per esempio l'ottimo compromesso proprio sulla percezione del rischio da parte dell'utente. È vero che mitiga molto meno rispetto a un certificato digitale, ma dall'altra parte infonde quel giusto livello di sicurezza. Ritorno ad Amazon. Amazon non ha fatto questa scelta. Amazon gestisce transazioni finanziarie, perché uno alla fine ogni volta che preme il pulsante sta facendo un ordine, tra l'altro chi conosce bene o compra su Amazon sa che esiste il one click payment è il pagamento con un click, cioè i dati relativi alla mia carta di credito sono memorizzati all'interno del sito di Amazon, io autorizzo una transazione finanziaria anche di centinaia o di migliaia di euro esclusivamente premendo un pulsante. Premendo quel pulsante io ho sostanzialmente compilato, approvato e provocatoriamente firmato un ordine di acquisto. Per quale motivo mio padre che ha 75 anni e che fino a 3 anni fa mi chiamava a casa, usa la tua carta di credito, metti tu il tuo numero di carta di credito, non si fidava assolutamente, oggi compra su Amazon? Perché al primo, al secondo, al terzo acquisto, vedendo la tutela che ha utilizzando un servizio di quel genere, si è naturalmente infuso un senso di sicurezza. Giusto o sbagliato, voglio focalizzare l'attenzione su diciamo la logica che viene adottata da alcuni operatori. Non sto sottointendendo che io sia d'accordo con diciamo puntare esclusivamente sul senso di sicurezza. Dicevo questa digressione perché è un po' la maturazione che il gruppo Poste ha avuto in questi anni, passando dall'uso di tecnologie, in molti casi sicure, anzi più sicure delle banche, insomma chi conosce il funzionamento di Beeple, di Banco Posta Online, sa che la scomoda calcolatrice blu chiamata PCR, Personal Card Reader, sa o dovrebbe sapere che è molto più sicuro di un sistema utilizzato dalle banche. Dicevo, questa era la mentalità fino ad alcuni anni fa. Ora si sta comprendendo sia l'importanza della percezione del cliente e della sua esperienza, dall'altra del fatto che la sicurezza non è un elemento tecnologico, ma tantissimo può essere fatto a monte attraverso processi sia di gestione sia decisionali molto più maturi. Quindi di qui si è finiti a creare il comitato strategico di sicurezza informatica, presieduto dall'amministratore delegato di Poste. Partecipano tutti i responsabili di business unit, tra cui il responsabile dei sistemi informativi e il responsabile della sicurezza logica, e questo comitato poi è affiancato, visto che partecipato da persone che si occupano di business, è affiancato da un secondo comitato, che è un comitato operativo, dove invece partecipano gli esperti di sicurezza, cioè l'equivalente del Chief Information Security Officer, responsabile di sicurezza informatica o di sicurezza logica, partecipa il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, quindi colui che poi nella logica di gestore o di erogatore di servizio IT ha la responsabilità di implementare, e invece poi chi ha la responsabilità di business. Allora, quello che sta emergendo è che le logiche che vengono indotte dall'evoluzione del mercato esterno, in particolare dal cloud, sono le stesse logiche, io dico virtuose, che in realtà stanno accadendo all'interno del mondo Poste. Cioè, si sta iniziando a ragionare anche internamente in una logica di cloud interno, perché effettivamente nel momento in cui un responsabile di business, che alla fine in un'azienda di grandi dimensioni è a tutti gli effetti un'azienda con il suo P&L, con il suo profit and loss, con il suo bilancio, anche se poi ovviamente viene consolidato nel bilancio dell'azienda, il ruolo dei sistemi informativi e il ruolo della sicurezza informatica stanno e devono cambiare, si stanno orientando progressivamente verso una logica di cloud. Logica di cloud dove l'implicazione maggiore è: perdo sempre più controllo, diciamo, sulla fisicità e sulla gestione, sulle operations, sulla corrispondenza bionivoca tra hardware, applicazione e servizio, e mi concentro invece su requisiti, livelli di sicurezza e modalità di controllo. Ritengo questo un processo fondamentale per qualsiasi organizzazione, sia pubblica che privata. È un processo lento. Io ricordo quando ho iniziato a lavorare con le banche, nell'epoca, diciamo, dell'esplosione del networking moderno, quindi le reti IP, parliamo fine diciamo metà anni 90, diciamo quel quinquennio tra il 95 ed il 2000. Si iniziava a pensare i sistemi informativi non più come una funzione interna di staff, ma come una business unit che vendesse servizi interni, banalmente perché all'aumentare della complessità delle reti, per esempio le banche, che insomma hanno notoriamente dei sistemi informativi estremamente avanzati, si sono posti il problema di come faccio a farlo finanziare. Cioè, io ho un finanziamento fisso all'interno dell'organizzazione, adesso la banca X, banca d'affari, neo acquisita, ha necessità di lanciare 20 nuove applicazioni, queste 20 nuove applicazioni hanno impatto sulla rete, anche in termini di banda, come faccio a farmele finanziare, quindi a sostenere i miei investimenti in maniera coerente? Quindi hanno iniziato a entrare nella logica dell'erogatore di servizio. Beh, vi devo dire, la maggior parte delle grandi aziende che poi non si sono strutturate con la separazione dei sistemi informativi in un'azienda ad hoc, molte ormai sono così. Poste Italiane ha Postecom S.p.A., il gruppo Enel ha Enel Servizi Informativi S.p.A., quindi loro sono state in qualche modo necessariamente forzate, tante altre no. Ecco, questo lo ritengo un approccio estremamente virtuoso, anche preparatorio poi al cloud, perché vedremo tutta una serie di practices che vanno messe in pratica per questo tipo di approccio, sono le stesse che ovviamente necessariamente necessitano anche per contratti in cloud. Apro e chiudo una parentesi: è pur vero che diciamo nel cloud esterno subentrano, diciamo, tutta una serie di variabili aggiuntive, mentre se ragiono in una logica aziendale so dove sono i dati, ho questo, io dico falso, no, senso di sicurezza perché ce li ho fisicamente sotto controllo e so che sono, se non altro, nel territorio italiano, nel cloud ho questo tipo di garanzia teoricamente non ce l'ho. Voglio puntualizzare, visto che è stato sollevato questo tema anche dal garante della privacy, la totalità degli operatori di cloud seri e quindi la stragrande maggioranza degli operatori di cloud vi assicura non solo a livello contrattuale, ma a livello di gestione del servizio, uno, dove vengono collocati i dati fisicamente, due, le logiche di portabilità geografica dei dati e le condizioni di spostamento di questi dati, tre, non meno importante, i flussi dei dati. Apro e chiudo una parentesi su questo tema. Se voi avete un erogatore di servizi in cloud che propone un servizio basato in Belgio e per la specifica configurazione, diciamo, della rete geografica, quindi della connettività internazionale da cui si approvvigiona questo cloud provider, i miei dati passano attraverso il suolo inglese, per la legge inglese qualsiasi dato in transito è soggetto alla legge inglese. Questo vuol dire che se per esempio in quel dato in transito c'è un contenuto in chiara violazione alla legge inglese, esempio il Extreme or Obscene Act, inconsapevolmente noi stiamo violando la legge di un altro paese. Stessa cosa se voi viaggiate su un aereo, siete collegati in wifi e andate su un sito non è consentito dalla legge inglese, e di nuovo faccio riferimento insomma all'unica, diciamo, legge inglese che è un po' sui contenuti web restrittiva, che appunto è l'Obscene Sex Act di circa 2 anni fa, beh, voi inconsapevolmente normalmente state violando, no, la legge di un altro paese. Quindi questo è un aspetto della collocazione geografica, ma anche del transito dei dati, a cui prestare molta attenzione. Voglio spostarmi adesso su un altro tema che nasce da Poste e che poi in realtà ha dato la luce alla nostra fondazione. Sempre nel considerare l'approccio all'information security 2 anni fa, quindi quando sono stati fatti questi cambiamenti nel modello organizzativo di Poste, Poste si è anche accorta, tutto sommato, di essere in qualche modo da sola a dover affrontare in molti casi situazioni di rischio o situazioni di attacco. E credo che questo sia l'esperienza della maggior parte di noi, indipendentemente dall'organizzazione in cui ci troviamo. Se leggete su un blog che stasera il gruppo Anonymous ha intenzione di attaccare la vostra azienda, la vostra organizzazione, la vostra infrastruttura, credo che la maggior parte di voi riuscirà a tradurre questo senso di in qualche modo di solitudine. Chi chiamo? Sì, chiamo la polizia, ma in realtà non è ancora avvenuto niente. Chiamo degli amici, chiamo il service provider e lo allerto. Questa senz'altro era la sensazione, anzi la consapevolezza di Poste. E 2 anni fa Poste ha deciso di dar vita a un'organizzazione indipendente da Poste, una fondazione, a cui partecipassero attori sia del settore privato che del settore pubblico, con lo scopo di non sentirsi più soli, nel senso di condividere competenze, di condividere risorse, di condividere e quindi esperienze, leggi, best practices, proprio sul tema della cyber security. Nel fare questo Poste ebbe a suo tempo anche molti contatti con altre organizzazioni internazionali, e la cosa che ci stupì molto è che questo, tra virgolette, senso di solitudine o di mancanza di capacità evoluta di coordinamento non era assolutamente una caratteristica dell'Italia. Siamo andati, insomma, nel regno della cyber security, gli Stati Uniti, e le organizzazioni negli Stati Uniti si lamentavano esattamente della stessa cosa, a differenza che negli Stati Uniti c'è un pullulare di organizzazioni che formalmente si occupano di questi temi. Voglio solo ricordarvi, negli Stati Uniti esiste da anni più di un'organizzazione che si occupa di questi temi, sia nell'ambito governativo, per esempio lo US Cyber Security Center all'interno del Department of Homeland Security, il DHS, che ha la responsabilità della protezione di tutti i sistemi informativi del governo. Hanno lo US CERT, il CERT governativo che supporta tutte le organizzazioni federali e a livello statale. Hanno da poco il Cyber Command, quindi a differenza per esempio del nostro paese dove queste strutture mancano, loro ne avevano, eppure nel settore privato, ma anche nelle stesse pubbliche amministrazioni il feeling era lo stesso. Di qui è nata questa fondazione con una connotazione internazionale, proprio perché era chiaro che non era un problema italiano, con lo scopo di avere in Italia un centro di competenza avanzato proprio su questi temi. Hanno aderito molto, molto rapidamente altre organizzazioni come per esempio il gruppo Enel o Mastercard, il gruppo Finmeccanica adesso sta entrando, abbiamo avviato varie collaborazioni con il mondo accademico internazionale in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Russia e adesso stiamo lavorando molto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le cabine di regia, insomma l'agenda digitale italiana, una bellissima opportunità per il nostro paese, da cogliere e da supportare. Per la nostra connotazione internazionale stiamo aiutando sia chi gravita intorno alla nostra organizzazione, tra l'altro Poste, ma anche il nostro governo, a interpretare e a comprendere meglio anche poi lo scenario verso il quale sta andando l'Europa. E allora, visto che parliamo insomma di questi temi di sicurezza informatica nell'ambito di pubblica amministrazione, voglio condividere per concludere con voi una chiacchierata, più di una chiacchierata, avuta mercoledì mattina al Parlamento europeo. Allora, il Parlamento europeo, sapete che insieme alla Commissione e in Commissione europea ci sono due direttorati, l'equivalente di due ministeri che si occupano di sicurezza informatica, uno è DG Information Society che dal 1 luglio cambierà nome, si chiamerà DG Connect, DG sta per Directorate General, Direttorato Generale, l'altro è HOME, ovvero Homeland Security, quindi l'equivalente di un ministero dell'interno. Esiste un'agenda digitale europea in cui il tema della sicurezza informatica, quindi della cyber security, in cui c'è anche la continuità operativa, quindi il disaster recovery è un aspetto tecnico del concetto di sicurezza che l'Europa ha, il disaster recovery viene menzionato in maniera estremamente rara nei documenti, nei green paper della Commissione europea, perché si approccia molto di più il tema correttamente della continuità del servizio o della business continuity quando si parla ovviamente di temi di business. L'agenda digitale europea consta di 100 azioni. Almeno 30 di queste azioni hanno un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza informatica, sia nel settore privato sia nella pubblica amministrazione. Saprete senz'altro, a parte il SIPA, il Single European Payment Area, che riguarda la sicurezza dei pagamenti, che è un po' tangente al nostro interesse, ci sono le direttive sull'Electronic Identity, quindi l'identità elettronica, la firma digitale, quindi la direttiva che sta sotto il titolo di e-signature, e la direttiva sull'autenticazione elettronica, e-authentication. Sono tre temi diversi che però la Commissione sta sostanzialmente gestendo sotto un'unica iniziativa, sotto un'unica draft directive che riguarda la firma digitale. Noi abbiamo avuto questa audizione in Parlamento, mercoledì mattina, noi intendo la Fondazione, dove abbiamo illustrato al Parlamento europeo il tema dell'identità debole, facendo notare che i cittadini europei e quindi di conseguenza i cittadini italiani, nella maggior parte dei casi, nel loro uso di internet, sia su siti italiani privati, sia su siti esteri privati, sia su siti della pubblica amministrazione, alla fine oggi utilizzano sistemi di identità non considerati sistemi di identità forte. Insomma, a parte alcuni sistemi bancari e il sistema di qualche ente previdenziale che ha inserito password composite, ma più che altro nel processo di assegnazione delle credenziali, insomma, nella nostra esperienza comune, a meno che uno non sia obbligato a utilizzare la PEC o la firma digitale, nel 99% dei casi ci affidiamo, diciamo, a strumenti di identità elettronica che non sono né normati né sufficientemente sicuri. Voglio darvi un esempio perché ritengo che questo è un tema che poi a livello di pubblica amministrazione nell'evoluzione del CAD dovrà ricoprire un'importanza molto maggiore rispetto a quella che ha oggi. Tutta la sicurezza delle identità digitali oggi si basa su un approccio che è vecchio di 30 anni, le password. La password è un cosiddetto segreto condiviso. Le carte di credito usate online sono la dimostrazione della fallimentarietà di questo approccio, no? Il phishing, mi hanno rubato, clonato la carta online, è esattamente la dimostrazione che è un sistema che funziona fin tanto che non si comincia ad avere un'alta esposizione al servizio digitale, per cui il suo uso frequente ci rende più vulnerabili. Cioè, se uno mi copia, perché non si ruba, si copia il numero di carta di credito in maniera informatica perché non ben protetto, ma non ben protetto dall'operatore, può essere mal protetto anche banalmente sul client, no? Il phishing è la classica dimostrazione dove la banca è totalmente, perfettamente protetta, il PC di chi accede è perfettamente, totalmente protetto, non c'è l'antivirus nel cervello di chi sta in quel momento seguendo un'email di phishing. Adesso, diciamo così, ci sono dei tentativi di phishing che ingannerebbero esperti, che sono fatti veramente bene, per fortuna la maggior parte sono fatti male, ma se un attacco di phishing è fatto veramente bene, ripeto, ho colleghi esperti di sicurezza che hanno fatto il claim, come si dice, la richiesta di poter avere un voucher Amazon di 10 euro perché avevano risposto a un survey, quanti di noi su internet rispondi a questo questionario e poi potresti vincere 10 euro in libri su Amazon. Ecco, questo ha messo le proprie credenziali di Amazon e hanno fatto un po' d'acquisti, danno vero che gli hanno bloccato la carta e il conto. Non ha perso soldi, però insomma ha avuto un po' di e questo era un esperto, insomma, di security. Il tema dell'identità digitale, vi faccio notare questo: la maggior parte dei siti internet, anche della pubblica amministrazione, per una practice ormai comune, non decisa da nessuno, è una common practice, chiedono all'utente di usare come proprio identifier, non identità, identifier, l'etichetta, il proprio indirizzo di mail. E questo è un motivo molto pragmatico, faccio una chain of trust, cioè lo collego a un account di mail, così se per caso questo si dimentica il suo nome utente, uno se lo ricorda perché è la sua email, due gli posso fare il reset della password in modo più facile. Beh, il dato che noi abbiamo rilevato con un'attività di ricerca condotta dalla nostra fondazione è che l'80% degli utenti sceglierà come propria password la stessa password che utilizza per l'email. Allora, scenario di Andrea Rigoni. Io ho circa 300 identità digitali. Cioè, sono iscritto più o meno 300 siti. Alitalia, Trenitalia, Amazon, Apple, il sito del comune X, il laboratorio di analisi Y, eccetera, eccetera. Tutte queste identità hanno in comune l'identifier, quindi il mio indirizzo di mail. Nel mio caso no, ma nell'80% dei casi le password di quei 300 siti coincidono con la password di posta elettronica. Allora immaginatevi, uno, questi operatori non sono oggi soggetti né nel pubblico né nel privato a nessuna, diciamo, norma specifica che gli dice quella password la devi hashare, devi fare un hash, la devi cifrare, che, ripeto, per un operatore serio è come dire guarda che il PC non lo devi lasciare acceso, incustodito in aeroporto, eppure per tanti operatori questa cosa non è ovvia, come no, le password di sistema messe su un access point wifi sono, come dire, note a tutti, sono piccole regolette di base che però abbiamo la dimostrazione matematica che la mancanza di cultura ci porta a non adottarle. Secondo, proprio perché non esistono delle misure minime, se quel operatore in qualche modo viene violato oppure è un operatore in malafede, a quel punto ha accesso a un indirizzo di posta elettronica che per me oggi di fatto è la vera identità digitale di un cittadino. Insomma, la maggior parte dei cittadini oggi fanno parte, diciamo, della Repubblica di Google se hanno Gmail, o della Repubblica di Facebook se hanno un account di Facebook, e quindi un mondo di servizi digitali viene per loro compromesso. Perché è importante questo? Beh, innanzitutto perché parliamo diciamo della sicurezza dei cittadini e parliamo anche poi del loro senso di fiducia che se minato nei prossimi mesi o anni porterà, diciamo, a una più lenta adozione di servizi digitali in pubblica amministrazione. È per questo che noi mercoledì mattina abbiamo voluto sensibilizzare il Parlamento europeo su questo tema, che ci ha confermato che per loro l'identità elettronica era l'identità equivalente alla carta d'identità elettronica, che è una strada in salita, perché molti paesi europei non la vogliono, ma perché non ce l'hanno nella Costituzione. L'Inghilterra non ha la carta d'identità, per cui dice non posso avere la carta d'identità elettronica. Secondo, per come sono state concepite le carte d'identità in quei paesi, faccio l'esempio, l'Estonia, il Belgio, il Portogallo, la Polonia, dove è stata fatta anche, come dire, un'interfaccia di accesso pubblico, io ti do la carta d'identità elettronica col chip. Se tu, banca, la vuoi sfruttare, io ti do accesso, perché è come quando uno viene in reception in Poste Italiane e non è che mi chiedono il badge di Poste Italiane, sono un visitatore, fanno una trust nei confronti del governo italiano che emette la carta d'identità e si fidano e dicono perfetto, so che per il processo con cui è stata erogata, una sorta insomma di federazione. Ecco, ci saranno notevoli ostacoli su questo percorso, come ci saranno degli ostacoli sulla direttiva europea sulla firma digitale. Noi questo lo abbiamo ribadito. La sera prima in Parlamento è stato udito Vint Cerf è il papà di Internet, insomma uno dei due sviluppatori del protocollo IP, oggi vicepresidente di Google, primo amministratore delegato dell'ICANN, e devo dire che insomma dalla nostra prospettiva italiana siamo riusciti a, se non altro, fornire una serie di indicazioni per sì continuare nel percorso che hanno definito sulla firma forte, l'identità forte, che però richiederanno anni per trovare condivisione, ma invece di puntare su dei sistemi estremamente più light che servano sia al settore privato sia al settore governativo. E quindi qui chiudo con le mie raccomandazioni, se vogliamo, per l'Italia e la pubblica amministrazione. Uno, cominciamo a pensare sistemi convergenti. Non facciamo come abbiamo fatto in passato di inventare standard italiani che da una parte hanno il pregio eventualmente di alimentare l'industria italiana e dobbiamo ricominciare a pensare italiano. È vero che internet è globale, ma dei 32 miliardi di euro della digital economy italiana dato del 2011, se andate a vedere, la maggior parte vanno a finire all'estero, quindi sarebbe ora che la nostra industria dell'ICT e dei servizi digitali cominciasse ad avere, no, un occhio un po' più italiano, e qui il legislatore avrà senz'altro un ruolo, ma non in una ottica di anticompetitività, ma di favorire invece in Italia chi questi servizi digitali li deve erogare. Sensibilizzare, abbiamo suggerito che nel decreto Digitalia si introduca il concetto dell'importanza dell'identità digitale, quella per l'uso quotidiano, introducendo il principio di una protezione minima. Lo è stato fatto per le carte di credito, forzato dagli operatori delle carte, facciamolo per chi opera sul territorio italiano, non ha un costo, non è che oggi gli operatori debbano comprare tecnologie per farlo, c'è, è semplicemente una buona pratica. Chiudo sul tema cooperazione, sapete che nell'agenda digitale italiana il tema principale del decreto Digitalia sul tema security riguarda il CERT, cioè la costituzione di un computer emergency response team nazionale, quindi un portone unico d'ingresso, anzi di dialogo, non d'ingresso, tra pubblica amministrazione, settore privato, forze dell'ordine e governo, poiché in questo momento in Italia, come in altri paesi, non abbiamo una sufficiente sensibilità e sufficienti numeri per poter dare i corretti investimenti a questo tipo di iniziative. Se oggi il ministro Passera ci chiede quanto costa il non fare sicurezza informatica in Italia, non è un dato banale. Ricordiamoci che il 99,4% dell'economia italiana è fatta da piccole imprese, nelle quali il responsabile dei sistemi informativi coincide spesso con l'amministratore delegato o col direttore finanziario, che vengono violati quotidianamente da altri paesi e non se ne accorgono, non lo sanno, se ne accorgono solo quando poi c'è un prodotto identico con gli stessi materiali, fatto nello stesso modo, casomai prodotto in Cina. Non essendoci questi investimenti, abbiamo suggerito un approccio innovativo, cioè di costruire il CERT nazionale con un approccio di tipo cooperativo col settore pubblico e privato, cioè le persone, perché alla fine il costo di un CERT sono gli esperti. In Italia ne abbiamo pochi, pochissimi. Quei pochi bravissimi se ne vanno all'estero, ahimè, e quando abbiamo provato a farli rientrare in Italia non vogliono rientrare perché stanno meglio, prendono più soldi, c'è un ambiente ovviamente che li facilita maggiormente nella ricerca e nel campo imprenditoriale. Abbiamo quindi suggerito, visto che sono pochi, gli operatori ce li hanno, facciamo un approccio nuovo che gli altri paesi non hanno ancora iniziato ad adottare, dove il CERT vede anche la partecipazione di persone sia della pubblica amministrazione sia del settore privato. Non voglio dire un distaccamento, ma insomma una cooperazione forte, dove uno si crea uno scambio già naturale di fiducia e di informazioni, quando insomma si viene a contatto per tempo prolungato con dei colleghi. Secondo, abbiamo la possibilità, prima di altri paesi, di mettere in atto un meccanismo che è quello del mutuo supporto, cioè nel momento in cui Poste ha un attacco informatico, e abbiamo visto che gli attacchi informatici possono andare da quelli che accadono decine, centinaia di volte al giorno e che sono totalmente gestiti nella normalità, alla catastrofe, quella che è accaduta a Sony, violazione completa dei loro sistemi informativi. Non c'è team di sicurezza in un'azienda privata o nel pubblico italiano che tenga di fronte a un disastro di quel genere. Dobbiamo quindi pensare a meccanismi di condivisione. Questi disastri non accadono contemporaneamente a tutte le organizzazioni, proprio perché molto spesso sono attacchi di tipo mirato e quindi sono volti a colpire una o al massimo due organizzazioni nello stesso momento. Ricordo l'attacco a Sony è coinciso con l'attacco a Enel, quella notte in cui ci fu l'attacco che poi divenne clamoroso per Sony, meno 12% di capitalizzazione a seguito dell'attacco, la tragedia per Sony. Quindi approccio cooperativo: succede un problema a casa mia, altre organizzazioni che in quel momento non sono nella situazione di attacco, c'è un link di trust. Auspico che ci saranno anche degli strumenti tecnologici a supporto. Non inventiamoci di usare la classificazione per questi tipi di scambi come aveva proposto l'Europa, la Commissione Europea. Una follia, CWIN, Critical Infrastructure Warning Information Network, rete di scambio di informazioni e di allerta per le infrastrutture critiche, classificata sulla rete stessa. Semplicemente io, che ho la clearance in Poste Italiane, ricevo l'allerta dalla Commissione Europea e non lo posso dare a nessuno, perfettamente inutile. Quindi piuttosto è preferibile usare approcci light. La nostra fondazione ne ha studiati, messi in piedi da altri governi, gli inglesi su questo sono bravissimi, hanno il Traffic Light Protocol, non ha valore di legge, ha un valore contrattuale. Sappi che questo documento c'ha il bollino rosso, non darlo in giro al di fuori della tua organizzazione. Se lo dai fuori, lo dai al di fuori della tua organizzazione, ne risponderai, diciamo, in sede civile, se hai causato danni, eccetera, eccetera. Concludo. Grazie. Grazie.